22:31 minuti, le news della notte di Popolare Network. Iniziato in Qatar un nuovo round di negoziati per un cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza. Sul tavolo i punti più sensibili dell'accordo, tra cui la distribuzione degli aiuti umanitari. Le trattative arrivano dopo pressioni crescenti della Casa Bianca, le modifiche alla proposta di tregua chieste da Hamas sono però state finora rifiutate. Domani l'incontro tra Netanyahu e Trump a Washington. In Texas salgono a 70 le vittime accertate per l'alluvione di due notti fa. Tra loro 21 tra bambini e bambine, e ne restano disperse altre 11 che erano in campo estivo lungo il fiume Guadalupe. Questa mattina un quarantenne si è suicidato nella sua cella a Vasto. Il detenuto era seguito, ma secondo l'ultimo rapporto del Dipartimento di Salute Mentale, più del 15% dei detenuti soffre di disturbi mentali gravi. Sono 39 suicidi nelle carceri italiane dall'inizio dell'anno. Migranti, poco fa la nave umanitaria del progetto Tom ha soccorso una barca nel Mediterraneo. È il terzo salvataggio in 5 giorni, a cui si aggiunge la denuncia di un respingimento della cosiddetta Guardia Costiera Libica. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. In attesa dell'incontro di domani tra Benjamin Netanyahu e Donald Trump alla Casa Bianca, è iniziato in Qatar un nuovo round di negoziati per un cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza. Nei colloqui indiretti tra Israele e Hamas si stanno discutendo i punti più sensibili dell'ultima bozza di accordo, tra cui quello della distribuzione degli aiuti umanitari. Le trattative arrivano dopo settimane di pressioni da parte del presidente statunitense Trump, soprattutto dopo la fine della guerra tra Israele e Iran. Le modifiche chieste da Hamas alla proposta di tregua sono però state finora rigettate da Netanyahu. Sulle difficoltà di un accordo, Laura Silvia Battaglia.
Al di là della questione del rientro dei corpi, degli ostaggi israeliani deceduti, di coloro che sono ancora vivi, il tema del ritiro delle truppe israeliane dalla striscia è sempre al centro ed è questo l'aspetto sul quale Israele non vuole negoziare, e invece Hamas insiste per avere la rassicurazione che non ci siano più truppe in striscia. Ma in realtà poi il vero tema del contendere nuovo rispetto agli altri negoziati simili è la questione della distribuzione degli aiuti. Hamas chiede, sulla scorta delle dichiarazioni che sono uscite in questi giorni, delle affermazioni dell'UN, che venga ritirata la presenza della Gaza Humanitarian Foundation e invece venga ripristinato il sistema precedente tramite UN con 400 punti di distribuzione degli aiuti. Questo in realtà poi alla fine è diventato il vero punto caldo, perché la Gaza Humanitarian Foundation, secondo Netanyahu e secondo Israele, deve assolutamente restare sul posto e questa distribuzione deve avvenire sempre secondo le modalità che abbiamo visto operare negli ultimi mesi.
Sul campo intanto sono almeno 61 le vittime dei raid israeliani di oggi sulla striscia. I bombardamenti hanno anche colpito 2 scuole a Gaza City e Rafah. Il nuovo ordine di evacuazione è stato invece emesso in serata per Khan Yunis nel sud di Gaza. E verrà presentato domani a Gerusalemme un nuovo rapporto sull'uso della violenza sessuale come arma di guerra nell'attacco del 7 ottobre. Le autrici israeliane del documento, finanziato in parte dal governo britannico e basato su diverse testimonianze di ostaggi e soccorritori, chiedono all'ONU di creare una commissione d'inchiesta e di includere Hamas nella lista nera delle organizzazioni che usano la violenza sessuale come arma di guerra. A questo proposito, il presidente brasiliano Lula, che ha aperto il vertice dei BRICS a Rio de Janeiro, ha ricordato che nulla giustifica le azioni terroristiche di Hamas, ma non possiamo rimanere indifferenti al genocidio praticato da Israele a Gaza, ha detto, all'uccisione indiscriminata di civili innocenti e all'uso della fame come arma di guerra. Ora la guerra in Ucraina. Le truppe russe proseguono la loro avanzata nella regione del Donetsk e di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. dove il Ministero della Difesa russo ha detto di aver conquistato due nuovi insediamenti. I raid russi si sono intensificati nell'ultimo periodo, rendendo il sostegno americano ancora più fondamentale per Kiev. Washington, però, continua a dare segnali ambivalenti in merito alla sua posizione e la recente sospensione dell'invio di armi ha sollevato molte preoccupazioni. Ma un eventuale vuoto lasciato dalla Casa Bianca potrebbe essere davvero riempito dall'Europa? Su questo abbiamo raggiunto lo storico ucraino Jaroslav Rizak.
Si tratta di una questione cruciale per cui il consenso prevalente tra gli esperti è che questo sostegno dall'Europa potrebbe sostituire il sostegno degli Stati Uniti, ma non in due ambiti cruciali. Il primo sono i missili Patriots, la difesa antiaerea, e il secondo sono i servizi segreti, i dati di intelligence satellitare. Quindi, ad eccezione di questi due campi, tutto il resto potrebbe essere coperto dall'Europa. Stiamo parlando del cosiddetto modello danese, il che significa che l'Europa non fornirebbe direttamente armi e militari. Potrebbe fornire fondi per produrre queste armi nella stessa Ucraina, il che sarebbe più economico e più efficiente.
Ora i dazi di Donald Trump. Oggi il suo ministro dell'economia Scott Bessent ha detto che le trattative con l'Unione Europea procedono e che ci saranno stati progressi. Saremo molto impegnati nelle prossime 72 ore, vedremo molti accordi, ha dichiarato Bessent, parlando dei negoziati che coinvolgono anche altri paesi. Il ministro ha aggiunto che se non saranno raggiunti degli accordi, le tariffe statunitensi torneranno ai livelli del 2 aprile. Quando cioè è scattata una sospensione che scadrà tra tre giorni. Bessent però ha detto che il ritorno a quelle tariffe, in caso appunto di mancati accordi, non avverrà subito ma il 1 agosto. Domani 12 partner commerciali degli Stati Uniti dovrebbero ricevere delle lettere in cui il presidente indicherà quale livello di dazi potrebbe imporre ai singoli paesi, unioni di paesi, come l'Unione Europea. In Texas intanto è salito il numero di vittime accertate per l'alluvione di due notti fa. Ora, secondo le autorità locali, sono 70, di cui 21 tra bambini e bambine, mentre restano disperse altre 11 bambine che partecipavano a un campo estivo lungo il fiume Guadalupe. Il disastro ha causato polemiche per la mancanza di un'allerta adeguata e per i tagli decisi dal ministero Doge sotto la guida di Elon Musk, che hanno colpito anche il Servizio Meteo Federale nel contesto politico del negazionismo della crisi climatica. Sentiamo Martino Mazzonis, giornalista, esperto di Stati Uniti.
Vale anche per l'Europa, siamo passati dal Green New Deal di qualche anno fa all'idea che invece di ragionare su come e quanto far funzionare la transizione coinvolgendo tutta la società, non farla pagare ai più poveri, eccetera, eccetera, che è una discussione giusta, al fatto che invece bisogna spendere il 5% per le armi in Europa. Negli Stati Uniti, per certi aspetti, ancora peggio, nel senso che il presidente e tutta una serie di pezzi dell'amministrazione sostengono semplicemente che il cambiamento climatico sia una bufala, no? Un'invenzione, di conseguenza si disinveste, diciamo, non si investe nemmeno nella parte, nella legge, quella, la Big Beautiful Bill approvata due giorni fa, tolgono tutti i soldi che ci sono per gli incentivi alle energie rinnovabili, per esempio. Pur di fare una lotta ideologica all'idea che ci sia il cambiamento climatico, ci si spara su un piede praticamente, no? Nel senso che appunto anche persino dal punto di vista della competitività, della ricerca della tecnologia e così via, gli Stati Uniti decidono di rimanere indietro alla Cina.
Ora ci spostiamo in Italia. Oggi il Fatto Quotidiano ha scritto che il governo vuole velocizzare e tagliare i controlli sugli appalti militari. Lo strumento potrebbe essere un emendamento al cosiddetto decreto infrastrutture, e la notizia ha causato proteste dall'opposizione, in particolare dal Movimento 5 Stelle e da Verdi e Sinistra, con accusa al governo di volere un riarmo senza trasparenza e di portare l'Italia in stato di guerra. Il pomeriggio l'agenzia ANSA ha confermato che i contratti pubblici per l'acquisto di armi potrebbero sfuggire al controllo della Corte dei Conti ed essere sottoposti invece a quello di una commissione apposita di cui dovrebbero far parte anche rappresentanti delle forze armate. Questa mattina un uomo di 40 anni si è suicidato nella sua cella del carcere di Vasto, in provincia di Chieti. Da qualche giorno era collocato presso l'articolazione per la tutela della salute mentale per problemi di natura psichica. Sale così a 39 il numero dei detenuti che si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno nelle carceri italiane. Fra i temi c'è l'assistenza sanitaria e psicologica nei penitenziari italiani. Secondo gli ultimi dati del Dipartimento di Salute Mentale, oltre il 15% dei detenuti nelle carceri italiane soffre di disturbi mentali gravi. Ce ne parla Massimo Congiu.
un problema persistente, un problema poi legato a quello dei disagi mentali e quello delle dipendenze da stupefacenti in carcere. In molti casi si vede che uno dei mali di cui soffrono è quello della depressione, che purtroppo risulta essere una compagna frequente dei detenuti, e certamente bisogna porre riparo alla situazione presentata proprio dal sottodimensionamento del personale sanitario in generale, del personale che lavora in carcere. Serve una rete nazionale di reparti ospedalieri dedicati ai detenuti e bisogna dar luogo al potenziamento dei servizi per la salute mentale, il riconoscimento della specificità della medicina penitenziaria. Quindi bisognerebbe fare maggiori investimenti in questo senso e dar vita a delle riforme che possano in qualche modo affrontare il problema strutturale che riguarda un po' tutto il sistema penitenziario italiano. Però il problema del sottodimensionamento del personale carcerario, quindi degli agenti di polizia penitenziaria, coinvolge anche un altro aspetto. Cioè gli agenti avrebbero tra i loro compiti anche quello di scortare i detenuti alle ASL, perché appunto questi ultimi possano ricevere delle prestazioni mediche, no, all'occorrenza. Però annualmente si perdono numerose prestazioni di questo genere, perché vengono prenotate delle visite, questo sì, però capita spesso che queste visite non vengano effettuate, devono essere disdette per mancanza di scorta. E quindi in questo modo viene meno non solo un servizio, ma anche un diritto.
Migranti, è di poco fa la notizia di un salvataggio di una barca nella zona maltese nel Mediterraneo, da parte della nave del progetto Tom, tutti gli occhi sul Mediterraneo, portato avanti da alcune associazioni, tra cui Arci Nazionale. Proprio questa mattina, infatti, la cosiddetta Guardia Costiera Libica ha intercettato e respinto una barca con circa 20 persone, che ora verranno riportate nei lager libici, conosciuti come luoghi di violenza e torture. Sentiamo cosa sta succedendo nel Mediterraneo con il presidente di Arci Milano, Maso Notarianni.
Questo è il terzo salvataggio di 5 giorni. Mentre ci stavamo sentendo, l'equipaggio di Garganei, la barca di Tom, tutti gli occhi sul Mediterraneo, sta effettuando un terzo salvataggio, questa missione. Hanno trovato una barca di poco più di 5 metri, un barchino di ferro, con a bordo una 50 di persone circa, tra cui 11 donne e 4 bambini, di cui uno di pochi mesi. Da quando li abbiamo avvistati abbiamo cominciato a chiamare le autorità, però sono passati circa 2 ore e ancora nessuna autorità ci ha risposto. Questa è stata una missione impegnativa. Ieri invece purtroppo è arrivata prima di noi una motovedetta libica a effettuare un respingimento. Peccato che il respingimento sia stato effettuato nella zona SAR maltese, quindi fuori dalle competenze libiche, e sotto gli occhi di un aereo di Frontex che aveva avvistato la barca in difficoltà e non ha fatto nulla per impedire che la motovedetta libica, peraltro una motovedetta regalata dal governo italiano, effettuasse questo respingimento collettivo, riportando tutti i naufraghi non in un porto sicuro come vuole la legge, come vuole il diritto internazionale, ma nei lager libici.
A Robecchetto con Induno, in provincia di Milano, una donna di 63 anni è morta e 2 persone sono rimaste ferite dopo la caduta di un albero durante la tempesta che ha colpito anche il capoluogo lombardo nel tardo pomeriggio. I parchi milanesi oggi sono rimasti chiusi a causa dell'allerta arancione che in queste ore è in vigore in tutta la Lombardia e in gran parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ritardi nella circolazione ferroviaria dopo che un treno italo è stato colpito da un fulmine sulla Milano-Bologna all'altezza di Melegnano. Sulla situazione a Milano abbiamo raggiunto l'assessore Marco Granelli.
In 2 ore sono cadute a Milano circa 50 mm d'acqua, soprattutto nella parte nord e nella parte ovest della città. Seveso ha avuto un innalzamento, anche è arrivato alla soglia dell'attivazione della vasca, ma la vasca non è stata poi attivata, non è stato necessario, mentre il Lambro è salito più lentamente e sta arrivando in questo momento l'onda di piena con livelli tra i 2,20 e 2,30, che però ci permettono di non evacuare le comunità a Ponte Lambro. La quantità d'acqua caduta e l'innalzamento del Lambro hanno reso necessario l'attivazione delle pratiche mobili al quartiere Ponte Lambro, dove via Vittorini è stata allagata, ma le pratiche mobili che abbiamo posizionato hanno permesso di evitare che l'acqua raggiungesse i negozi e le case. Serata abbiamo riaperto via Vittorini al traffico senza allagamenti per il quartiere. Abbiamo avuto numerosi alberi e rami caduti, in città siamo oltre ai 35 5 interventi che stiamo gestendo, poi ce ne sono almeno altrettanti di vigili del fuoco. Questo è un po' il quadro della situazione, adesso il meteo dovrebbe progressivamente migliorare, potrebbe esserci qualche pioggia ancora in serata, ma poi tende a migliorare e da domattina i parchi saranno tutti riaperti.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7.30. Un saluto da Alessandra Tomasi, grazie per l'ascolto.